Bentornati amici di Palcoscenico, per me stasera è un onore ricominciare da dove in qualche modo abbiamo iniziato. Fra i primi artisti che abbiamo conosciuto, sicuramente Alessandro è stato una delle prime scoperte che abbiamo fatto. Alessandro, bentornato su Radio Incredibile.
Ciao Claudio, ciao.
Senti Alessandro, come stai?
Benissimo.
Benissimo, mi piace, perché di solito si risponde bene, ma abbastanza bene. Invece te questo benissimo...
Proprio benissimo.
Senti Ale, allora, che hai combinato qualche giorno fa le muse? Anzi, hai ridotto delle muse?
C'è stato un po' di gente.
Tant'è che qualcuno è rimasto anche fuori.
C'è qualcuno anche di importante che è rimasto fuori. E è stata una bella ho presentato questo nuovo disco.
Ma ci arriviamo un po' alla volta, Alessandro, se sei d'accordo. Allora, noi ci siamo conosciuti qualche anno fa, forse nel 2010, all'università, dove ti avevo intervistato Jonathan, che è uno di quelli che è rimasto fuori dal ridotto. Ciao Jonathan, bentornato, ben sentito, grazie
ciao,
di averci portato
ciao, ragazzi.
Alessandro qui in dote stasera.
Grazie a voi.
Allora, Alessandro, partiamo un po' dalla tua vita artistica. Quando scopri il pianoforte, che è un po' il tuo fratello di palco?
Mi ci hanno messo sopra, mi ci hanno messo davanti ad un anno, e poi dopo a 6 anni ho deciso proprio, dico, voglio suonarlo, e ho detto a mamma, voglio imparare a suonare il pianoforte.
Dopo questo imprinting veloce a un anno davanti al pianoforte, sì. Ma i tuoi genitori sono musicisti?
No, però avevamo questo pianoforte dei miei bisnonni che stava lì, e quindi io sempre andavo lì a suonicchiarlo con le mie manine, e mi sono rimasto, dicevo, ma servirà qualcosa? E poi, capendo finalmente che cos'era e cosa serviva, ho iniziato a suonarlo.
Oh, io stasera mi sento un po' Santoro, perché ormai è il tormentone che, mentre ti guardo, la tua somiglianza con Marco Travaglio è cosa nota. Ascolta Alessandro, te sei di Ancona, giusto?
Sì.
Sei di Ancona e quindi, allora, a 6 anni hai iniziato a studiare pianoforte, studiarlo con assiduità, e poi quando hai iniziato a scrivere? Quando è iniziato il tuo processo di scrittura?
A un certo punto ho cominciato a studiare la musica moderna, oltre a quella classica, che è la prima che si studia, e ho deciso di ascoltare anche più canzoni invece che magari certi altri tipi di musica, e verso quando avevo 17 anni ho scritto la prima canzone, così proprio mi ricordo ancora col vecchio 3310 salvando il messaggio, ed era la prima canzone. Da lì dopo ho cominciato a farne tante altre, ecco, quindi a 17 anni più o meno, ovviamente per cause amorose.
Allora immagino infelici, pieni di...
Infelicissimi ovviamente, tristissimi.
Senti, dove e come inizia il tuo processo di scrittura? Qual è la scintilla da cui parti?
Inizia sempre da un'idea, quindi da un'idea, magari così capitata al momento, strana, quindi una storia strana che magari mi viene in mente, un personaggio di cui parlare, oppure da uno stato d'animo ovviamente, quindi mi metto lì e quasi a occhi chiusi davanti al pianoforte comincia a venire una musica che rappresenta quell'idea, e poi piano piano le parole e così via, arriva tutta la canzone.
Ti ho ascoltato, in effetti si sente un po' che la frase parlata è figlia della frase del pianoforte, quindi questo è un po' il tuo percorso, quindi
sì.
Prima arriva la scrittura della musica e poi arriva sopra,
sì, sì.
Esatto. Diciamo, la canzone,
sì.
Per intenderci. Allora, stasera parleremo del tuo secondo album, giusto?
Esatto.
Perché noi ci siamo conosciuti in occasione del primo
album. Il primo, La Casa Senza Scale si chiama.
La Casa Senza Scale. Cosa ti rimane, cosa rimpiangi, quali sono i tuoi rimorsi e i tuoi rimpianti rispetto alla Casa Senza Scale?
I miei rimorsi, lo amo tantissimo quel disco perché è stato il primo, però era molto un esperimento, quindi è la mia prima volta in studio a registrare, ci sono dei pezzi a cui sono molto legato, e credo che, cioè, in questi ultimi anni riascoltando ho detto, questo avrei potuto farlo meglio, questo adesso viene meglio, poi suonandolo live veniva ovviamente meglio rispetto al disco, e quindi ho sempre detto lo voglio quasi rifare, però ovviamente non si può, quindi quello raccontava quel periodo, quel momento della mia vita.
Senti, dell'album di cui andremo a parlare, che è Qualcosa, qual è il pezzo che assomiglia di più alla Casa Senza Scale?
Accidenti, questa è difficile come domanda.
Sì, certo,
beh, forse Fular è una canzone che è molto romantica e che può somigliare come atmosfera ad alcune del primo disco. Sì, comunque lo stile mio è un po' cambiato, però comunque si sente un po' lo stampo delle mie canzoni che ci sono anche, che è lo stesso del primo disco.
Senti, ti propongo di ascoltarci.
Ascoltiamoci Fular.
Te. No, non è ancora il tempo. E se un'ora del giorno con me valeva una notte, è perché con te il tempo non ha mai avuto senso. Ti chiamerò la proprietaria di ogni battito. Tu inventavi parole, io come sempre esageravo un po', ma il tuo libro io l'ho capito subito. L'aria, la polvere di fisarmonica e la tua mano nella mia e le parole su per ogni manica e il tuo respiro. Intrecciami un uccellino di carta, fallo per me. Sì, anch'io amo le tue dita. E io lancerò coltelli e tu bandiere. Se ne colpirò anche solo una, correremo in salita.
della radio, che le cose più interessanti vengono fuori sempre nel fuori onda. Ci stavi raccontando che questo pezzo è stato poi ritratto in un video di Sand Art, giusto?
Sì, è stato fatto un video che è su YouTube, si chiama Full Hour ovviamente, e dall'artista della Sand Art Paola Saracini, che si è innamorata di questa canzone, ha voluto...
Ma non di te, spero. Cioè,
non... A quello non lo so, ancora non me l'ha detto.
Senti, Alessandro, prima di andare sulla musica, mi piace un attimo ragionare sui tuoi simboli. C'è il tuo logo, che è anche nel sito, che è questa tua vignetta di te che sei in mezzo all'acqua e che voghi in mezzo all'acqua sopra il pianoforte, che per te diventa una barca, il tuo strumento di salvezza, se vogliamo, o di movimento?
Accidenti, che domanda.
Non l'ho preparata.
Secondo me tutte e due le cose, perché è quello dove mi vado a rifugiare. A volte io dico che è quasi il pianoforte, che il mio è verticale, quello dove scrivo le canzoni, un pianoforte che ha più di 100 anni, uh-huh. I miei bisnonni appunto, e è come se fosse quasi un altare, come quando lo vedo lì, quindi è come se mi sedessi lì e chissà cosa succede, no? Esatto. E quindi sì, mi ci rifugio, ma è anche ovviamente lo strumento per andare oltre chissà dove, e questo l'ho raccontato in una delle canzoni di questo disco, proprio nel particolare, dove dico, come nell'immagine che hai appena detto, un pianoforte può galleggiare, sa anche volare ed io lo so guidare, e quindi questa era la rappresentazione di me che attraverso il pianoforte chissà dove navigo. È la canzone di cui sto parlando, Il Viaggio.
Senti, 2010-2017, cosa è successo in questi 7 anni? Quanto è cambiato? Dai, tranquillo, sono domande semplici di un amico. Quanto è cambiato Alessandro e Pellegrini, quanto è cambiato in questi 7 anni da un album all'altro?
Ho perso un po' di capelli.
Esatto.
E nel frattempo mi sono laureato in ingegneria dell'architettura, che niente non è.
Niente non è.
Per
tenere buoni genitori, guarda, mi sono laureato.
Esatto. Come scusa, capito? Come diversivo. E poi come musica sono cambiate tantissime cose, ho iniziato a studiare molto di più i vari maestri, a scoprirne di nuovi, a indagare su le mille vie della musica che mi potevano piacere, quella nuova e quella anche più antica, scoprendo anche la musica etnica pure, ho fatto un po' di studio su quello.
Quali etnie hai visto?
Per adesso un po' quella indiana, qualcosa di quella africana, turca, eccetera, perché ho fatto dei concerti con dei musicisti di percussioni etniche, è una lunga storia. Però ecco, studiando credo di aver ovviamente imparato tante cose, e questo si riflette nel modo in cui adesso suono e compongo.
Senti, io voglio sentire anche un po' Jonathan, che è anche un tuo collega, un collega di poesia e un collega ingegnerile, quindi, e magari c'è dell'ingegneria nella scrittura della poesia, c'è dell'ingegneria anche nella scrittura sullo spartito.
Sì, adesso sicuramente diciamo questa coesistenza tra attitudini c'è, ma in realtà non ci ho mai molto pensato a questo. Adesso non so se Ale sì, nel senso che poi la struttura del pensiero in realtà è molto più complessa di categorie.
Sì.
In realtà poi volevo dire questo, volevo fare un complimento ad Ale, che è un complimento che va al di là di questo disco, che onestamente non ho ascoltato tutto, lo farò con piacere presto. È un complimento quindi che lo riguarda e dentro cui c'è la mia stima verso di te, che è un complimento al tuo coraggio. Coraggio cioè di fare una musica che onestamente in questo momento storico, non solo in Italia, è una musica diciamo così controcorrente, come
sì.
Direbbe qualcuno di molto...
Sì.
È una musica controcorrente perché è una musica ambiziosa. Cioè lavora sostanzialmente sulla struttura della forma canzone, e credo io, da quello che posso ascoltare, insomma, hai la necessità di comunicare qualcosa ogni volta che canti una canzone, e la canzone in realtà è anche un racconto, per cui da questo punto di vista, diciamo, l'analogia con la poesia c'è, ma poi in realtà la poesia è anche molto più frammentata di quanto a me sembra invece la tua forma canzone, quella che ricerchi, eccetera. E poi i testi mi piacciono molto perché secondo me tu leggi molta poesia.
Sì, molta.
Provi
sì,
a leggerla.
Provo a leggerla, sì. Non riesco a farla ancora, però la leggo.
Non la fare, pensa
no, no, infatti. Ognuno ha il suo dovere. Però è vero che è musica controcorrente, perché in questo mondo dove la musica ormai è diventata quasi un sottofondo, che c'è sempre quasi nei negozi, c'è dappertutto, in macchine, io cerco invece di fare ancora delle canzoni che vanno ascoltate, assaporate, no? Come si faceva, insomma, come io credo che sia giusto che siano le canzoni. Certo, è giusto anche che ci siano canzoni che vanno così smaltite velocemente e che le senti solo e ti rimbombano nella mente per un minuto, però è bello anche assaporarle, capirle, prendere delle frasi e qualche insegnamento, chissà anche.
No, ecco, è bello questo perché in realtà adesso, volendo fare un piccolo parallelismo con la poesia, no? La poesia che ci piace di più, che mi piace di più, diciamo, è una poesia che in realtà ha dentro anche una classicità, no? Quindi anche nella metrica, nella struttura, perché secondo me, insomma, la struttura di un prodotto come una canzone in parte serve anche a far passare il messaggio della canzone, no? Per cui, insomma,
è vero, certo.
Complimenti.
Beh, grazie Jonathan, grazie di cuore.
Allora, continuiamo a fare questo ascolto e questo album, che poi racconteremo un po' la nascita. E, qual è, allora, ti facciamo domande tutte difficili stasera, perché sei stato bravo fino adesso. Qual è il pezzo più poetico, allora, di qualcosa?
Ah, pezzo più poetico forse è La sera, però è un pezzo molto impegnativo. Forse è un pezzo poetico, però anche sognante da ascoltare, da gustare, potrebbe essere Il viaggio.
Il viaggio.
Che è quella dove dicevo appunto del pianoforte che sa nuotare, sa volare.
Proviamo a volare col tuo pianoforte, Alessandro.
Ancora forse è stato finalmente il sole a fare a me l'effetto che fai tu. Ho dato il mio cappello per un petalo di rose, adesso so, dovrò tuffarmi insieme a lui. Ho lasciato sospeso il mondo solo tralasciando l'allegria, che ad uno di quelli come noi non passa mai. Ho avuto il tuo sorriso, la risata accesa e le parole, un posto per averti qui con me. E tu giravi il mondo, vedevi cose nuove, ma non immaginavi certo il viaggio, che ora tu potrai viaggiare dall'Everest agli angoli del mare. E tu seduta sul mio seggiolino insieme a me, un pianoforte sa galleggiare. Un pianoforte, sai, può anche volare. Ed io ho preso il tuo sentiero anni or sono, e dolcemente lascio agli altri quello che non sarò mai. Ho scelto la mia musica, non sarà mai perfetta, però avrà per sempre il segno che le hai lasciate tu. Torri alte, poi un ragazzo che saliva e la sua bocca come all'isola del tè. E pensa al tuo divano, pensa ai tuoi cuscini e ai tuoi capelli, si sveglia e si ricorda che sei qui. E tu giravi il mondo, vedevi cose nuove, ma non immaginavi certo il viaggio, che ora tu potrai viaggiare dal monte ad una spiaggia tropicale, o in bilico sul circolo polare. Ma su tutti i fiumi che potrai nuotare,
nelle fiamme dei tramonti e poi l'aurora boreale, dentro cieli che i tuoi occhi sanno già come evitare, e le parole che vorrai dipingere o parlare, le mie che non si lasciano aspettare, è una carezza che fa addormentare e poi sognare, tu seduta sul mio seggiolino insieme a me, un pianoforte sa galleggiare, un pianoforte sai può anche volare. Ed io lo so guidare.
A dimostrazione dello spirito viaggiatore di questa canzone, c'erano atmosfere molto mediterranee, Alessandro, in questo pezzo. Mi sembrava di sentire un po' di Balcani, sembrava di sentire un po' di Grecia, di Francia del Sud. C'era un po', insomma, un'anima crocierista in questa in questo pezzo. Allora, veniamo appunto finalmente un po' al motivo del nostro incontro, che è l'album Qualcosa. Quando nasce, quando cresce e quando morirà?
Addirittura spero che non morirà mai. È nato come idea di racchiudere determinate canzoni nell'ultimo anno e mezzo, però le canzoni sono state scritte nel corso di questi ultimi 5-6 anni a seguito di vari eventi.
Quindi situazioni. Gestazione lunga, raccolta abbastanza breve, se vogliamo.
Esatto, sì. Dopo ho deciso, perché c'erano tante altre canzoni che potevo scegliere, però ho deciso di raccogliere queste perché avevano un filo conduttore ed erano anche molto varie, sia come tipo di musica, di ritmi, di strumenti, sia come messaggio.
Qual è il filo conduttore di Qualcosa?
La ricerca ma soprattutto la scoperta di quel qualcosa. Quindi, a differenza del primo disco, dove i personaggi e anche io, quindi, perché tanto io mi rifletto nelle mie canzoni, si cercavano un senso della vita o di se stessi, di capire cosa fare, di capire se era giusta la strada, qual era la strada, invece in questo esprimo proprio di aver trovato questo qualcosa che poi ognuno può immaginare cosa sia per se stesso, quindi sia nella musica che nella strada della musica. Per me può essere questo, quindi aver capito che voglio percorrere la strada della musica, e tanti altri significati che poi ogni canzone va ad esaminare. Quindi vuole essere un po' un punto, un modo di dire, un modo di vedere il mondo da un altro lato, capendo quel qualcosa di nascosto che magari prima non riuscivi a vedere.
Senti, permettimi questa immagine, poi magari smentiscimi se ho detto una cavolata. Mi pare che in Qualcosa ci sia la poesia che è delegata al pianoforte e invece la prosa, la narrativa che è raccontata dalla tua voce. Ci può stare questa immagine oppure ho preso una cantonata che la metà basta?
Beh, penso che sia i testi che la musica siano abbastanza legati. Dopo, vabbè, la poetica, hai detto tu, sì, mi piacerebbe che ci fosse, cioè, sì, insomma, cerco di usare un modo di scrivere che non è sempre quello, che non è quello che si sente tutti i giorni, quindi cerco di fare un po' a mio modo, di scrivere i testi a mio modo, spero che siano capiti poi.
Chi è un tuo modello italiano? Penso a Bollani o forse no?
Come pianista o come scrittore di canzoni?
Entrambe.
Vabbè, ci sono tanti, sono troppi maestri che posso dire. Il mio idolo, uno di tanti, è Paolo Conte, però...
Ok, ma tu in bacheca dove ti vedresti? Vicino a Paolo Conte, vicino a chi? In una bacheca di un negozio di dischi? Dove ti avvicinerebbe? Oppure, per parlare un po' di modernese, in Spotify saresti il brano dopo chi?
Ma sì, forse dopo Paolo Conte, dopo Vecchioni, questi tipi qua... Anche se sono cantautori che magari appartengono a una generazione prima della nostra, però penso di seguire le loro orme in qualche modo, ma anche di quelle più recenti ovviamente, però come tipo di messaggio e non so, anche di intensità, io cerco sempre di non dico di imitarli, però di riferirmi a loro nel modo in cui che hanno di trasmettere l'emozione. Poi se ci riesco è un altro discorso.
Senti, prima ti ho chiesto come nasce, come cresce e come muore. Come vuoi che questo disco arrivi al pubblico?
Come se fosse un percorso attraverso tante emozioni e sfaccettature che ci sono lungo tutto il disco, in modo che alla fine uno dica di aver scoperto un modo di assaporare certe emozioni della vita che fanno parte di tutti i giorni in un altro modo, e dire ecco, non ci avevo pensato di vederla così, questa emozione, questo sentimento.
Quando morirà, ovvero quando sentirai che il ciclo della vita di qualcosa sarà terminato e quando avrà raggiunto il suo obiettivo, sia dal punto di vista artistico, di percorso di crescita, ma anche dal punto di vista tuo di sviluppo della tua carriera?
Forse quando arriverò a un punto in cui la mia musica, il modo in cui scriverò sarà talmente diverso che dirò adesso è quest'altro e non è più quello di questo disco qui.
Lo andrai quasi a disconoscere, quindi.
No, quello mai. Ecco, è mio figlio, è come dire disconoscere tuo figlio. Cosa ha fatto di male, poveretto? Anzi, gli vorrà sempre bene.
Senti, l'hai presentato a Ridotto delle Muse, dicevamo.
Sì.
Come è nata l'organizzazione della serata? Grande palcoscenico, grande organizzazione, tanto sì, che qualcuno è rimasto fuori.
È stato proposta questa idea di presentare come artista anconetano questo disco nel teatro più importante della città, e il comune ha accettato di offrire il suo patrocinio per questo evento, e quindi sono stato molto contento perché ho detto bene, finalmente un riconoscimento all'attività che faccio da qualche anno, e quindi poi era un mio sogno suonare al Teatro delle Muse, quindi già di per sé è stato fantastico. Poi le persone sono venute in un numero talmente grande che molte sono rimaste purtroppo fuori per ragioni ovviamente di sicurezza del teatro, però è stato emozionantissimo uscire abbiamo iniziato il concerto iniziando con la musica e poi io sono arrivato già con la musica iniziata, e vedere di botto tutta la sala così piena,
cagotto, un po' di cagotto,
esatto. Non riuscivo a prendere la chitarra in mano,
perché te non suoni solo il pianoforte ma anche...
Suono anche un pochino la chitarra in qualche canzone del disco e live la suono, e poi suono anche un po' l'armonica, la fisarmonica, poi ho suonato anche nel disco l'armonium, che è uno strumento molto raro e che troverete nell'ultima canzone del disco.
Senti, ma quindi il polistrumentale che segnava il disco è tutta farina del tuo sacco, oppure qualche musicista, come immagino, ti ha aiutato?
Ci sono tantissimi musicisti nel disco, mi pare una quindicina, forse anche di più.
Tutti, amici?
Tutti, quasi tutti amici, comunque sì, certo.
Altri nemici.
Amici,
anche stronzi,
amici,
bastardi.
Amici e amici di amici che ho contattato, che si sono offerti con grandissima passione. E partecipando, cioè gli arrangiamenti li ho fatti da solo, però ovviamente poi ognuno ci ha messo la sua anima, e quindi questo poi è rimasto impresso per sempre nelle canzoni, e quel giorno alla presentazione sono venuti tutti, quindi è stata una grande festa.
Senti, qual è il pezzo che ha funzionato di più in teatro?
Probabilmente sono indeciso invece tra il primo, che è quello proprio stato dall'apertura, che è il primo del disco e che dà il nome al disco, Qualcosa, e anche un altro pezzo che è molto vivace, molto ritmato e pieno di strumenti, che si chiama Balla Tu. Sono questi due che proprio tutti hanno detto.
Ti faccio una proposta: intanto sentiamo come suona in radio Qualcosa, e poi va per chiudere l'intervista sentiamo Balla Tu.
Che c'è bello. Qualcosa che non vedi, c'è qualcosa che si muove, tu lo sai, è qualcosa che non senti. Se lo scopri come sempre, già lo so, tu mi dirai. Quel qualcosa io lo sento, quel qualcosa io so bene dove viene, dove va. E se non ripartirà, non ti pentirai di certo se per caso resterà. Penso con tutto me stesso che l'amore non il sesso che la differenza fa. E poi due vecchi consigli, con il primo facci figli e con l'altro libertà. C'è qualcosa che non senti, c'è qualcosa che si muove dentro noi. Quel qualcosa non appare, è invisibile e è per questo che è speciale che lo vuoi. Quel qualcosa adesso canta, riempie la tua mente e la casa ti vampa. Incendiata di calore, è un fuoco segnalatore che sta in cima alla montagna. Penso con tutto me stesso che è l'amore non il sesso che ci tiene insieme qua. Conta certo anche il secondo, però il primo fa da sfondo ad ogni altra attività. Penso con tutto il mio cuore che ogni altra spiegazione sia da chiedere lassù. Non occorrono parole in più, quel qualcosa arriva quando arrivi tu. Dove quel qualcosa arriva sempre, quel qualcosa è qualche cosa in più, quel qualcosa è qui da quando ci sei tu.